oggi la notizia della scomparsa di Isao Takata, l'autore che aveva 82 anni, che nel 1985 aveva dato vita al celebre studio Ghibli con Hayao Miyazaki. Tra le sue opere le vogliamo ricordare Una tomba per le lucciole, La storia della principessa splendente, nominata agli Oscar nel 2014. Per la TV ha lavorato a numerose serie e tra queste vogliamo ricordare Le avventure di Lupin III, Heidi e Anna dai capelli rossi. Allora, per tracciare un po' un ricordo, approfondire quelle che sono le motivazioni del suo genio e della sua importanza come autore tout court nella storia del cinema mondiale, abbiamo in collegamento telefonico con noi Andrea Fontana. Benvenuto, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, benvenuto, grazie di avermi chiamato.
Andrea Fontana collabora con Segno Cinema, che sentiamo frequentemente negli spazi del mattino, e con cineclandestino.it, grande amante di immagini in movimento, vero e proprio divoratore, e anche autore e curatore di diversi volumi, e fra questi ricordiamo proprio Studio Ghibli, l'animazione utopica e meravigliosa di Miyazaki e Takata, curato con Enrico Azzano proprio sullo Studio Ghibli. L'editore è Bietti Edizione. Allora, è scomparso davvero un grande autore, messo un po' in ombra da Miyazaki?
Sì, sicuramente. Sono quasi stupito dalla reazione generica che c'è stata subito dopo la notizia della sua morte ieri sera. Effettivamente non me l'aspettavo, perché è un autore gigante, ma sicuramente che ha subito le conseguenze della grandezza di un autore come Miyazaki. Eppure si può dire quasi che Miyazaki è Miyazaki grazie a Takata.
Dicevamo, scomparso un grande autore, grande ammirazione e rispetto per lui da tutti, soprattutto da Miyazaki, visto che l'abbiamo evocato.
Certo, no, assolutamente. Loro hanno sempre avuto un grande rapporto di amicizia e di stima reciproca. Hanno avuto percorsi differenti, sostanzialmente, perché si tratta di due personalità con approcci diversi alla materia cinematografica. Miyazaki è un animatore, è nato come animatore e si vede nei suoi lavori. Takata di fatto è un regista puro, no? E quindi questo ha inciso parecchio nella sua formazione in veste di autore, ecco, di autore puro. Però sicuramente, ecco, i due hanno avuto un percorso fondamentale e dal punto di vista creativo incredibile, probabilmente irripetibile nella storia dell'animazione giapponese.
Dicevamo due personalità distinte, a proposito di Takata, era molto legato alla tradizione francese ed europea dell'animazione. Che cosa farà nascere questo tipo di rapporto?
Beh, allora, diciamo che Takata si innamora di tutta la dimensione culturale, intellettuale francese sin da subito, dagli anni 50 praticamente. Questo lo porterà a generare una serie di lavori in cui la commistione di suggestioni, diciamo, tipicamente orientali e folcloristiche giapponesi si mescoleranno e si intrecceranno in maniera poetica e incredibile ad altre un pochino più europee, no? Ed è per questo che Takata è considerato, un po' dalla critica ma anche dagli appassionati, un po' distante dai classici autori legati ai cosiddetti anime, che appunto definiscono l'animazione giapponese. È un autore di cinema tout court, con un proprio percorso specifico, che però è stato in grado di tracciare un percorso, io devo dire, veramente emozionante, con una coerenza sin dall'inizio eccezionale. Una cosa che sin da subito mi ha sempre lasciato così molto toccato dalle cose che ha realizzato.
Dicevamo delle sue opere, abbiamo citato La storia della principessa splendente, che è un po' il suo film testamento, no? Nel 2014, candidato all'Oscar, tratto da un racconto della tradizione giapponese. Ce ne vuole parlare un po'? Riesce ad inquadrarlo anche a beneficio dei nostri ascoltatori?
Sì, si tratta di un film che si ispira a una storia folcloristica giapponese, ma che ovviamente Takata trasforma in qualcos'altro. La storia della principessa splendente, che è la storia di questa piccola principessa che viene trovata all'interno di una canna di bambù, viene cresciuta, diventa una principessa e poi deve tornare necessariamente al suo mondo, che non è la Terra. è uno sguardo nostalgico che riassume pesantemente come Takata ha interpretato le dinamiche esistenziali del mondo. Ed è veramente, sia dal punto di vista tecnico, una cosa mai vista, tant'è che è un film che ha richiesto a Takata una realizzazione lunga circa 8 anni, cioè una cosa impensabile. È stato un fallimento utopico, eppure un film che rimarrà nella storia ed è soprattutto il suo testamento assoluto perché riprende con delicatezza e dolcezza tutte quelle cose, tutti quegli elementi che in qualche modo lui aveva disseminato nelle opere precedenti, no? E ne fa una sintesi che ha un equilibrio tecnico, artistico e stilistico eccezionale.
Le faccio un'ultima domanda. L'eredità di Takahata, dove la possiamo intravedere? Vi sono degli eredi che possiamo seguire amando questo genere?
Questa è una domanda davvero difficile. Io non credo che al momento in Giappone ci siano eredi di Takata, più che altro perché l'attenzione anche mediatica è spostata su altri fattori. Infatti Takata negli ultimi anni aveva avuto un rapporto un po' discontinuo con il pubblico, nel senso che la stessa storia della principessa splendente è stato un clamoroso flop al botteghino. È qualcosa di, non lo so, è qualcosa che probabilmente avrà ripercussioni di altro genere e su altre filmografie. Penso alla tradizione animata francese che da Takata ha imparato tantissimo e che effettivamente sta riproponendo attraverso una serie di autori molto interessanti contemporanei.
Allora, noi intanto nel salutarci vogliamo evocare nuovamente la storia della principessa splendente con un frammento dalla colonna sonora di questo suo ultimo lavoro così importante per Takahata che abbiamo provato a ricordare con poche parole con l'ospite di questo nostro pomeriggio, Andrea Fontana. Grazie molte per essere stato con noi.
Grazie a voi.